Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forzano, forzano, forzano.
Smettila di pignoccolarti addosso e muoviti.
Mettici mano e muoviti, muoviti, muoviti.
Just do it.
Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast di Real Men, valorizzare la propria mascolinità e diventare veri uomini. Io sono il vostro host Francesco insieme ad Emanuele.
Ben ritrovati a tutti.
Allora, oggi è un grande un momento storico per il podcast di Real Men, perché oggi abbiamo un invitato, un ospite, e questo è l'inizio, diciamo, di una serie di episodi in cui vorremmo incontrare dei ragazzi, degli uomini, per ascoltare la loro esperienza in alcuni campi specifici e così arricchirci noi stessi del loro bagaglio di cose che hanno imparato dalla vita per diventare veri uomini. Ecco, oggi abbiamo con noi Josué, che è un ex giocatore di rugby, semiprofessionista, arrivato anche al professionismo, e insomma siamo contenti che sei qua con noi, Josué. Ciao!
Ciao, ciao a tutti, grazie di avermi invitato, sono molto onorato di far parte di questo podcast.
Allora, abbiamo detto che lui è un ex giocatore di rugby, ecco perché il topic di oggi è proprio il ruolo dello sport all'interno della vita. E soprattutto vorremmo andare a capire insieme a Josué quelli che sono gli aspetti dello sport che ci arricchiscono poi per la vita concreta, reale, in famiglia, nel lavoro e nelle varie scelte personali, perché effettivamente lo sport ha una serie di elementi. Parliamo proprio anche dell'agonismo, di tutto il confronto con gli altri, ha una serie di elementi che ci aiutano a così capire meglio la realtà e a muoverci meglio nella realtà. Ecco, Josué, allora raccontaci due cose proprio di te attuali. Quanti anni hai? Se sei sposato? Dici due cose, dai.
Sì, ciao. Allora, sono Josué, ho 29 anni, sono sposato da un anno e mezzo con Giulia e ho un bimbo che ha circa 5 mesi e mezzo.
Ottimo. Ascolta, allora, per te lo sport, abbiamo detto, è stato un elemento fondamentale. Quando è che hai smesso di giocare a rugby?
Allora, ho smesso di giocare a rugby circa 5 anni fa, quando mi sono rotto il ginocchio.
Ecco, questo è un altro elemento molto che ritorna molto nello sport. Allora, raccontaci, ci piace un po' partire dall'inizio, no? E capire un po' tu come ti sei avvicinato innanzitutto allo sport e in particolare al rugby, che comunque è uno sport anche abbastanza particolare in Italia, non è proprio popolare come il calcio, ecco. Quindi, non so, ci vuoi dare... Cioè, come ti sei avvicinato? Hai iniziato subito col rugby oppure hai fatto altri sport?
No, allora, io diciamo che il mio primo approccio dello sport, penso come tanti bambini, è l'album Panini. Quando avevo 7 anni, mio zio mi ha regalato un album Panini, era il lontano 2000-2001, e probabilmente tanti giocatori di quell'album, i nostri giovani ascoltatori, non li conoscono nemmeno.
Allora, chi niente, c'era? Baggio, io... chi ci stava? Baggio, chi ci stava?
Sì, Baggio, Signori, Zenga. Battistuta. Sì.
Battistuta?
È un po' la mia Bibbia dell'epoca, nel senso che sapevo nome, peso, altezza, numero, un po' di tutti i giocatori, diciamo. È stato proprio un amore a prima vista, ecco. Soltanto che io, diciamo che sono cresciuto in una famiglia numerosa, eravamo siamo sei fratelli, e abitavamo in campagna, quindi un po' distante dai centri sportivi, e quindi per motivi logistici i nostri genitori non ci hanno mai fatto fare sport di fatto, diciamo, anche perché non davano molto valore probabilmente a questa cosa, nel senso che il catechismo della Chiesa Cattolica l'abbiamo fatto tutti. Quindi diciamo che a causa di questo è sempre stato un mio sogno, che però non ho mai potuto realizzare, diciamo, e quindi mi limitavo a giocare con i miei fratelli in cortile oppure da solo, insomma, siccome avevamo spazi all'aperto, però non ho mai potuto vivere, quindi era proprio un mio sogno grande. E...
Cioè, competere in maniera così agonistica, dici, con altri ragazzi?
L'agonismo non era parte della tua vita sportiva?
No.
La parrocchia, queste cose?
No, esatto. All'inizio era proprio il desiderio di divertirmi, insomma, ecco, quello era stato il mio primo approccio con lo sport.
Ok.
E dopo, successivamente, quando ho compiuto 15 anni, finalmente ho fatto il patentino del motorino e quindi ero un po' più indipendente. E ovviamente l'inizio, il primo sport che avrei voluto fare, un po' come tutti i ragazzi dell'epoca, insomma, ecco, era proprio quello di fare il calcio. Soltanto che ero un po' grande ormai per cominciare a giocare a calcio, no? E mm-hmm. quindi avevo un po' dei limiti. Dall'altra parte ero, insomma, avevo un fisico un po' da rugby, nel senso che ero quasi 100 kg già a 15 anni.
Bello piazzato.
Anche se all'epoca non riuscivo a fare neanche una flessione, però comunque ero 100 kg. E poi quell'epoca era quella in cui, diciamo, l'Italia era entrata nelle Sei Nazioni, quindi cominciava un po' a diffondersi come sport. E quindi mi è venuta questa idea di cominciare a giocare a rugby. Ecco, questo è stato il mio primo approccio con questo sport.
Giuseppe, ho una curiosità personale. Allora, siccome il rugby è uno sport così, cioè si può dire proprio aggressivo, dai, perché proprio
maschio, dai, maschio.
Ti metto le mani addosso proprio. Ecco, nel senso, io mi ricordo una volta che sono andato a giocare a baseball, no? Sì. Che ci stava un campo da baseball più o meno, non proprio vicino a casa mia, a Roma, però ci stava, e sono voluto andare a provare, e già nel riscaldamento, mentre ci scambiamo la palla una all'altra, mi è arrivata una palla in faccia, cioè la palla da baseball è di metallo, eh? Cioè ricoperta di pelle, ma è una palla di metallo, e da quel momento ho capito che non avrei mai più giocato a baseball, quindi io non sono mai stato particolarmente, ecco, propenso a tutto questo. Dico, tu questo approccio invece alla fisicità, anche perché se tu ti inserisci in un gruppo, non è che ci sono i principianti, penso che ti buttano un po' in caciara insieme agli altri, e gli altri ti mettono le mani addosso. Tu questa è una curiosità personale, come è stato il tuo approccio? Ti sei sentito a tuo agio oppure...
No, in realtà mi sono sentito a mio agio, anzi mi sono sentito un po' valorizzato anche, direi, perché comunque una persona un po' sovrappeso così della mia età, diciamo che nello sport come il calcio non era molto brillante, valorizzato, nel senso che facevo fatica a correre, insomma, certo, ero sempre un po' in difficoltà. Invece vedere uno sport in cui finalmente il mio peso poteva avere un valore è stato un amore a prima vista.
Ti sei sentito a casa.
Esatto. Dopo in realtà c'è un po' una diatriba tra calciatori e rugbisti, in realtà secondo me è più dei rugbisti verso i calciatori, perché i calciatori non ci cagano proprio, ma in realtà c'è un po' un approccio diverso, e forse il modo in cui possiamo capirlo è durante il contrasto, no? Cioè in un contrasto, sì, di calcio forse un po' falloso, il calciatore cerca di dimostrare di essersi fatto male per magari, sì, sì, indurre l'arbitro a sanzionare il gesto.
Certo.
E invece all'interno del rugby è un po' diverso, perché una volta che tu c'hai un contrasto, il far vedere che ti sei fatto male in realtà è un segno di debolezza verso l'avversario. Quindi diciamo che c'è proprio un approccio abbastanza
diametralmente opposto al calcio. Poi una cosa del rugby che anch'io in realtà in maniera non semiprofessionistica ma diciamo agonistica, ma a livello quasi amatoriale, diciamo le categorie più basse, l'ho cominciato anch'io in età più tarda però rispetto a Giosuè, e una cosa che io ho rivisto tanto è che, non conoscendo bene le regole del rugby, venendo principalmente dal mondo del calcio con cui un po' in Italia nasciamo tutti,
sì,
il rugby è un po' incasinato a livello di regole e così via, quindi non so come,
cioè,
sei
complesso,
approcciato tu, Giosuè, però cioè, per me è stato molto complesso, perché tutti ti, ecco, dicono sì, fai il 9, e dici ma chi cazzo è il 9, cioè cosa devo fare? E quindi, cioè, per me per esempio è stato un passaggio molto difficile, dopo entri nelle regole giocando, però è stato un passaggio difficile entrare nelle regole, e non so te come sei.
Sì, anch'io ho fatto i primi 2 anni che giocavo senza saperle bene in realtà.
Però aspettate, Giuseppe, tu hai detto un concetto secondo me fondamentale, perché anch'io l'ho sperimentato, e cioè che quando arrivi al tuo sport ti senti a casa. Questo secondo me è già un concetto a cui non avevo pensato, allo sport, però invece è molto vero. Vi faccio un esempio. Quando io ero più piccolo, invece i miei avevano la cultura dello sport, perché mio padre ha sempre corso la maratona e ha sempre corso, quindi giocava prima, giocava a tennis, quindi lo sport l'ha sempre visto come è medico sportivo, cioè insomma l'ha sempre visto come una cosa importante, e mi hanno sempre coinvolto a fare sport, e mi hanno portato a mini basket, e mi hanno portato a nuoto, e mi hanno portato qua, e io a tennis e così, e io mi rompevo le scatole a morire. Io ogni anno cambiavo sport, ero un trascinato, era una cosa che veramente non sopportavo, cioè non... era una delle cose da fare. Mi ricordo proprio questa sensazione di mancarmi il respiro in piscina, proprio orribile. Ecco, nonché l'esperienza del baseball di cui vi ho già raccontato. Poi a un certo punto, invece, sono salito in bicicletta. Ecco, in bicicletta io ero a casa. Addirittura ho fatto prima un po' di mountain bike, poi ho fatto una stagione di ciclismo su strada. Arrivato l'inverno mi hanno invitato a fare il cross, che sarebbe questa, il ciclismo su strada invernale, che non è molto popolare, però soprattutto in Nord Europa invece è famosissimo. Io, come sono montato sulla bicicletta, ero... cioè, la prima corsa che ho fatto ho vinto, ma ho vinto tantissimo, cioè, per un distacco enorme. Cioè, ero proprio super a casa, in mezzo a quel fango, a quelle cose così, io volavo sopra sta bicicletta. Quindi, secondo me, questo qui è un concetto importante da capire, sia per chi vuole fare uno sport, ma anche in generale proprio nella vita. Cioè, ci sono delle cose per cui noi veramente voliamo, cioè con un minimo sforzo abbiamo una resa eccezionale, e lo sport ce lo insegna, però anche nella vita è così. C'è una cosa interessante, una volta ho sentito da Marco Montemagno che diceva che qual è il lavoro che devi fare te? Il lavoro dei tuoi sogni, ma anche no. Non devi fare il lavoro dei tuoi sogni, devi fare il lavoro che è una cosa che per te è facile fare e per gli altri un lavoro. Cioè, è lo stesso concetto alla fine. E secondo me questo qua porta una verità importante proprio per la vita. Comunque, scusa, continua pure con... quindi ti sei affacciato al rugby e ti sì. Sei sentito a casa.
Sì, mi sono sentito a casa. Dopo un altro aspetto, diciamo, in quell'epoca lì, che secondo me è molto importante, è intanto... che è un modo per canalizzare una rabbia adolescenziale che comunque c'è un po' in tutti, insomma, ed è sano che ci sia, che, okay. che purtroppo al giorno d'oggi magari molti canalizzano in passioni che possono essere delle droghe o alcol, insomma, o cose, certo. Diciamo, più pericolose. Invece lì, diciamo che quell'energia adolescenziale che a quell'età c'hai comunque per delle rabbie verso i tuoi genitori, insomma, tutto sano. Però
è una necessità di imporsi nella vita in qualche maniera, quindi non è necessariamente neanche una ribellione così distruttiva, è proprio che è una necessità di imporsi. Hai ragione.
Esatto, e dopo un altro, esatto, sempre legato a questa cosa, era io, diciamo, vengo da un paesino in cui comunque i miei genitori, specialmente mio padre, erano molto stimati. Quindi diciamo che in quell'ambiente lì, qualsiasi cosa tu facessi eri un po' additato come il figlio di, e quindi dovevi essere, no? Mm-hmm. Invece è stato molto importante per me, perché diciamo che per fare questo sport mi sono dovuto spostare di 25 km, era proprio quello di in quell'ambiente valere, non perché sono il figlio di, ma perché dimostravo di poter valere qualcosa, insomma, in quell'ambiente. Ecco, quindi questo qua è stato, certo, un altro passaggio importante per me in quel momento, ecco.
È interessante questa cosa, perché in fondo quello lì è la prima volta in cui tu hai un tuo spazio che sei te e basta, cioè, nel senso, questo forse è un po' sporcato, questa cosa qui, con il calcio, quando tutti i genitori, le famiglie vanno sempre alle partite e hanno aspettative sui figli, perché sai, il calcio, per molti ci sta questo sogno, no, che mio figlio diventerà un grande calciatore, così. Però in tanti altri sport, in tante altre discipline, magari non c'è questo, e questo lo rende molto più puro. Soprattutto se, come te, dovevi andarci da solo a fare gli allenamenti. Questa qua è una grande libertà che hai avuto.
Sì, sì, certo. È anche un grande, diciamo, modo di formazione, perché io mi ricordo ancora quelle bellissime traversate col mio scooter cinquantino a meno 10 durante l'inverno, diciamo, a rischio assideramento. Era sicuramente un motivo di tempra, diciamo, ecco. Oggi non lo farai mai.
Io almeno prendo il motorino a meno 10. Va bene, dai.
Ok, e senti una cosa.
Però aspetta, prima, perché lui ha accennato, sì, visto che poi parliamo, torniamo sempre al discorso di essere uomini, no?
Sì.
Ci sono alcuni sport, per esempio, lui ha parlato di canalizzare... delle energie che altrimenti potrebbero essere canalizzate in modo sbagliato. Questa è una cosa di cui abbiamo parlato anche nei primi podcast, su come la mascolinità significa un set di caratteristiche che abbiamo, di cui rientra anche, per dire, la violenza, l'aggressività, che fa parte di noi. Cioè, secondo me, mettersi le fette di salame sugli occhi non è funzionale a riscoprirsi, no? Però, certo, lo sport è un bellissimo modo per canalizzare queste energie in maniera non positiva, ma positiva, esatto.
Costruttiva. Perché comunque l'aggressività e la violenza sono state sempre, cioè in questi tempi sono proprio sempre tacciate come, vedi che so, violenza sulle donne, tutte queste cose, ma in realtà l'aggressività e la violenza dell'uomo sono assolutamente costruttive per so, difendere la propria famiglia, ad esempio, no? Non per forza bisogna picchiare chi vuole, chi si avvicina alla propria famiglia, ma anche quella grinta di comunque di protezione. Non è che bisogna per forza alzare le mani, però quella là anche è violenza e aggressività, è energia che quando viene canalizzata per la protezione, ad esempio, è utile, è fondamentale. Io penso che... ho scoperto che ci sono tante donne che ascoltano questo podcast, quindi vorrei salutare le donne adesso che ascoltano. Ed è vero, io penso, anzi, ditemelo voi donne se non sia così, che un uomo che non ti dà una sensazione di protezione... comunque è un uomo mancante in qualche maniera e questa è una cosa importante, quindi lo sport ci aiuta anche, secondo me. Io ho capito una cosa andando a scuola dei ragazzi, parlando un po' con i ragazzi così delle superiori, è che secondo me le più grandi intuizioni si hanno veramente in quegli anni, no? Sulle cose importanti della vita, al liceo veramente ne hai un'intuizione, ecco. Però poi da questo a saperle gestire e dominare ci passa il mondo. Quindi secondo me lo sport è quella modalità per te per capire e imparare a canalizzare quelle energie, quella anche, chiamiamola aggressività, saperla controllare, ecco. Vai, Giosuè.
No, niente, condivido sicuramente questa tua visione, ecco.
Ma mi interessa sapere... ecco, quando uno inizia uno sport, inizia da zero, no? Giustamente, perché tu appunto non sapevi le regole, quello ti sentivi valorizzato e va bene. Però ci sta un momento, cioè non so se tu ce l'hai avuto, però io penso che spesso o sempre, non lo so, c'è un momento, un'epifania che uno fa, no? Che capisci che tu lì, cavolo, no, non sei qualcuno, però... puoi portare un contributo importante, cioè cavolo che... cioè io sono bravo qua.
Sì, allora, avuto... a me è stata una cosa un po' strana, perché diciamo che io ho cominciato comunque tardi, perché parliamo di 14-15 anni, quindi diciamo che quando sono partito ero praticamente il più scarso della squadra, sostanzialmente, semplicemente perché non ci avevo mai giocato. È stata una bella soddisfazione che di tutta quella squadra solo in due siamo riusciti ad arrivare in prima squadra dopo.
Sì.
Perché il fatto di non aver potuto fare sport l'ho sempre visto come un limite, nel senso che comunque non avevo la coordinazione di altri ragazzi, eccetera. In realtà non capivo lì dentro che avevo una forza che gli altri non avevano. Cioè questo desiderio grande di essere arrivato a uno sport sognato da anni e averlo potuto... diciamo realizzare solo a quell'età, mi ha dato una spinta motivazionale che gli altri, non avevano, cioè una fame che gli altri non avevano. Infatti questo è stato quello che probabilmente mi ha fatto diciamo arrivare dove altri non sono arrivati, perché magari da altri lo davano per scontato, faccio lo sport oppure saltavi l'allenamento. Io ero uno di quelli proprio che non saltava un allenamento, non se avevo la partita la domenica, il sabato sera non bevevo neanche un dito di birra, cioè me l'ero presa proprio, cioè probabilmente questa mia, diciamo, questo mio passato in cui non ho potuto fare sport l'ho veramente vissuto in maniera molto, insomma, come un aspetto molto positivo in realtà, leggendo la storia posteriore.
Ma hai avuto un momento in cui hai capito quanto fosse importante quella tua perseveranza, oppure che tu fossi veramente importante nella squadra, oppure che una tua azione è stata determinante per vincere una partita? Non lo so, ti è successo,
sì,
oppure...
Sì, allora diciamo che il momento in cui, diciamo, è stato cambiato l'occhio anche dei miei compagni verso di me è stato proprio un derby fatalità, perché ci sono due squadre di rugby nella mia città, e in cui proprio ero proprio bello carico da derby, no? E mi ricordo che dopo tre minuti, praticamente di solito nella difesa, nel rugby, ognuno deve prendere il suo, no?
Sì.
In realtà ero talmente carico che sono andato a prendermi l'uomo da marcare del mio compagno di squadra e l'ho fatto un ribaltino, si chiama in gergo tecnico, e praticamente l'ho fatto un placcaggio avanzante che mi ricordo che a fine partita i miei compagni mi hanno detto: con quel placcaggio abbiamo vinto la partita. e mi ricordo che io giocavo in seconda squadra allora, e addirittura questa voce era arrivata in prima squadra, quindi c'erano questi, diciamo, personaggi della prima squadra che per me erano un po' degli eroi, no? Che erano venuti tutti a farmi i complimenti. Mi ricordo che lì è stato proprio il momento da dire: cavolo, cioè è stato proprio il momento in cui come dici tu, mi sono sentito al posto giusto, no? Cioè proprio al posto giusto, ecco.
Hai detto una cosa interessantissima, che io non ho sperimentato, perché avendo fatto sempre sport individuali non ho sperimentato. Cioè questa cosa che a un certo punto il gruppo ti riconosce.
Sì, sì. Cioè... No, è una cosa bellissima, secondo me, dello sport di squadra, cioè che hai, diciamo, i suoi vantaggi e i suoi svantaggi dello sport di squadra, perché noi abbiamo parlato di... Cioè, io ero un ex giocatore di rugby, ma dopo ho avuto finito di giocare a rugby, anche ho fatto un po' di pesismo, powerlifting, non so se lo conosci come sport, magari dopo ne parliamo, e quello è uno sport individuale. Ecco, diciamo che lo sport individuale... diciamo che ha un po', cioè è diverso, ecco. Però la sensazione che ti senti, appunto, di importanza all'interno di un gruppo, come uno sport di squadra, è secondo me un qualcosa di impagabile che c'è solo negli sport di squadra, ecco.
Questa è una cosa molto interessante, perché io ti posso dire che in uno sport individuale, per esempio, io ho sofferto questa mancanza, nel senso che io sono anche figlio unico, quindi tu immagini, figlio unico, sport individuale. Cioè io ho scoperto che esistevano le persone a 25 anni fondamentalmente, perché no, veramente, perché è proprio che entri, cioè io stavo dentro una mentalità e un modo di vivere molto individualista. Mm-hmm. E devo dire, quando ho fatto le prime esperienze magari ad Assisi, cose così, là ho incominciato veramente a fare più gioco di squadra, tra virgolette, lavoro di gruppo, perché è stata la prima volta che mi sono confrontato in maniera molto trasparente e serena con gli altri, senza essere in contrapposizione, perché facendo uno sport individuale per me gli altri sono degli avversari, ecco. Però ecco, una cosa invece molto bella che volevo lasciarvi così, insomma, dello sport individuale è stato, per me la cosa più bella erano quei lunghissimi allenamenti da solo in bicicletta. Anch'io mi allenavo tutti i giorni, tornavo a casa all'1:30 e mangiavo un piatto di pasta tutti i giorni lo stesso. E poi uscivo in bicicletta e tornavo alle 6, ormai quando facevo il quarto superiore tornavo alle 6:30 a casa, quindi immaginate 4:30 di allenamento tutti i giorni, e spesso queste ore qua le facevo da solo, e facevo 90 km per dire, 90 km sono tanti, cioè arrivi in Abruzzo e ritorni da Roma, ecco. E mi ricordo questo, come entrare in una specie di mondo parallelo in cui tu pedali, no? Quindi è una cosa circolare anche, quindi tu così pedali e piano piano ti estranei da te stesso, ti estranei dalla strada, ti estranei da tutto, e ricordo questa bellissima sensazione di tornare a casa tondo, pieno, non so come dirti, proprio ripulito, non so, è una sensazione bellissima. Però mi è mancato molto invece questo discorso dell'essere riconosciuti all'esterno. Secondo me il gioco di squadra, a parte tutte le cose, diciamo, più scontate del imparare a collaborare, ascoltare gli altri e tutte queste cose così, che sono, secondo me, più evidenti, forse un aspetto meno evidente però altrettanto importante è quello del riconoscimento esterno, perché alla fine io credo che nello sport, cioè nell'agonismo in particolare, una cosa che per me è stata importante è che la mia persona finisce dove inizia l'altro. Cioè io posso dire che sono forte quanto vuoi in salita, ma quando il ragazzo vicino a me mette un rapporto più basso, si alza sui pedali e mi lascia lì, tu capisci che sì, posso essere forte quanto ti pare, ma lui è più forte. Cioè lui spinge un rapporto più lungo su sta salita, lui riesce a fare una progressione che io sto fermo in confronto a lui. E questo ti dà un confine, capisci fino a dove arrivi tu. La stessa cosa quando tu magari sei più forte, chiaramente, però ecco, ti dà un confine e quindi ti aiuta a definirti, a capire chi sei. E nello sport di squadra, quando vieni riconosciuto dagli altri o quando gli altri magari ti appuntano su un difetto che hai, certo, fai sempre le cose da solo, oppure non so, non parli perché non... eccetera. Secondo me ti aiuta molto a definirti, a capire chi sei tu proprio come persona, nella tua integrità. Non so se questa cosa ti risuona.
Sì, sì, assolutamente. Cioè, condivido il tuo discorso, cioè, è proprio un approccio diverso. Anch'io, come ti dicevo, insomma, ho avuto esperienze di sport individuali E ti devo dire che lo sport di squadra ha proprio delle dinamiche completamente diverse, ma anche delle gerarchie, no? Tu ti devi conquistare il tuo posto, e non solo dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista relazionale. E la squadra che ha una cioè delle relazioni è una squadra che ha una marcia in più a parità di
livello tecnico sì.
a parità tecnica sì. e poi impari a stare in mezzo alle persone, perché anch'io come te sono una persona di mio abbastanza individualista, e quella lì è stata un po' la primo approccio verso no, devi stare dentro una squadra, tu puoi essere forte finché vuoi, però se sei estraniato dalla squadra non vali niente per la squadra. Io certo. Ho conosciuto molte persone che dal punto di vista individuale erano veramente fortissime, ma erano estraniate dalla squadra e nello sport davano veramente poco, perché il rugby certo. È uno sport che insomma se giochi da solo non vai da nessuna parte, ecco.
Sì. Io vorrei fare un'aggiunta, perché io ho fatto rugby. Poi, un po' in parallelo al rugby, un po' a periodi da solo, ho fatto Brazilian Jiu-Jitsu. E Brazilian Jiu-Jitsu, secondo me, un po' mette insieme queste due cose, perché l'anima è chiaramente di uno sport individuale, perché sei tu che gareggi. Però
il Jiu-Jitsu sarebbe un'arte marziale, no?
Brazilian Jiu-Jitsu è una lotta a terra, sì, scusate, non ho sì. pensato di specificarlo. E è una lotta a terra...
Ci sono ignoranti come me che non sanno bene i dettagli. Penso che ci sono ignoranti come me che non sanno bene i dettagli.
No, in realtà probabilmente è molto sconosciuto come sport, è andato un po' di moda nell'ultimo decennio, a partire dagli Stati Uniti soprattutto, adesso sta un po' entrando, però è abbastanza sconosciuto. Però c'è l'elemento dello sport individuale, perché chiaramente sei tu e tu solo che gareggi, però sia per un cameratismo di squadra che si crea comunque all'interno del gruppo con cui ti alleni, e comunque si tratta di squadre che poi candidano, diciamo così, per le gare individuali nelle varie gare. E poi c'è il sistema di cinture che ti porta quel senso di riconoscimento e validazione dall'esterno, e il confronto con qualcuno che sai essere più forte o più scarso di te, anche a livello di, tra virgolette, oggettivo, poi non è proprio oggettivo, ma comunque ha un valore quella cintura che metti addosso.
Certo, certo.
E quindi secondo me mette insieme un po' queste componenti. Ovviamente non porti a casa il massimo dello sport individuale e neanche il massimo dello sport di squadra, però secondo me ha una prospettiva un po' diversa, ecco, a partire da tutti e due.
Oh, bella questa cosa, bellissimo. Allora, Giosuè, io ho un'altra domanda. Qual è stata la tua più grande delusione sportiva all'interno della tua esperienza del rugby? Perché io ho in mente una gara in cui veramente era una selezione nazionale, quindi una gara di osservazione in cui c'era il tecnico nazionale da juniores, e io ci contavo tantissimo su quella gara là, soltanto che i percorsi non è che li scegli te, li scelgono gli altri, ed era un percorso fondamentalmente tutto piatto, io sono uno scalatore puro, c'era solo uno strappetto in mezzo, e fu una giornata ventosissima in cui gente come te, grossa come te, spingeva rapporti impossibili, e io non riuscivo neanche a stare a ruota in pianura, quindi sfila il gruppo. A un certo punto, a metà del primo giro, ero l'ultimo del gruppo tutto sfilacciato, e siccome si erano messi tutti a ventaglio, no? Per chi sa un po' come funziona il civismo, si erano messi tutti occupando tutta la sede stradale, facendo delle file storte per tagliare meglio il vento, invece gli ultimi stavano tutti esposti al vento, io ero esposto al vento, e a un certo punto perdo la ruota. Quando perdi un metro, quel metro diventa due, due diventano quattro, quattro diventano dieci, cento metri. A un certo punto nel rettilineo non li vedevo più, arrivo finalmente alla fine del primo giro che c'è questo strappo, e uno dal pubblico mi fa: dai, forza, 5 minuti! Dico, cazzo, cioè io ho perso 5 minuti in 10 chilometri, e lì, arrivato alla fine dello strappo, ho visto l'ammiraglia della mia squadra, sono sceso dalla bici, sono salito in macchina e sono scoppiato in un pianto proprio pazzesco, perché non è che semplicemente mi ero staccato, proprio ero stato completamente annientato e annullato proprio. Ecco, hai fatto mai esperienza di una grande delusione sportiva?
Allora, vorrei parlare di due delusioni. Allora, la prima delusione, proprio in ambito sportivo, è stata quando ero ancora nelle giovanili, in Under 18, in cui avevamo fatto un bel campionato e avevamo uno spareggio per, in cui il vincitore praticamente andava a giocare nell'elite, ovvero nelle 10 giovanili più forti d'Italia sostanzialmente.
E praticamente una selezione era?
Era tipo un, cosa?
Non ho una capito. Selezione era?
No, 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 era proprio la mia squadra che faceva un playoff in cui praticamente si decideva il girone con cui giocavi
il campionato. Sì, scusa, adesso ho capito, scusa.
E lì praticamente mi ricordo che avevamo fatto un bel campionato l'anno prima, eravamo anche convinti di insomma, ci giochiamo questa cosa contro una squadra molto forte in cui la maggior parte dei giocatori erano in accademia, che è praticamente una struttura sportiva in cui ci sono dei ragazzi che proprio vivono in una specie di collegio e praticamente vivono scuola e sport e basta, insomma, ecco, al 100%, sì. Seguiti al 100%. Però noi avevamo fatto un bel campionato, ci credevamo, anche il nostro allenatore ci aveva motivato, dai, ce la possiamo fare, abbiamo perso 102-0. e tra cui in questa squadra c'era anche un giocatore che dopo era andato a finire in nazionale italiana. Vabbè, insomma, comunque diciamo che è stata più che altro perché lì ci sentivamo dei giocatori, insomma, una bella squadra giovanile forte, sì, e lì sì. Veramente abbiamo realizzato di essere molto limitati. E dopo invece questa forse la più grande delusione in ambito individuale è stato
voglio sapere tu come l'hai vissuta questa cosa?
Io veramente, no, ti senti impotente, cioè del tipo, perché veramente arrivavi uno e non riuscivi a placcarli, cioè ti sembrava di non aver mai fatto quello sport, cioè giocavi con delle persone che di fare, cioè, che dicevi, ma come so placare una persona, eppure non ce la facevi, c'erano questi, diciamo, bisonti, bravissimi, veloci, eccetera, e proprio sembravamo un altro sport, insomma, ecco.
Cioè, erano sia grossi che agili.
Impotenza, forse è stata l'impotenza, ecco, un po' come ti sentivi tu, diciamo.
Sì, ma tu, non so se vi rendete conto, 5 in 10 km che vuol dire sì, cioè, ero fermo rispetto a loro.
Uno a piedi, l'altro in bici, praticamente.
Sì, esatto. Vabbè.
E l'altro invece, delusione la più grande, infinita. Invece individuale, è stata proprio quando mi sono infortunato, perché diciamo che dopo 7-8 anni in cui non mi ero fatto nessun infortunio, arrivo in prima squadra, quindi veramente, insomma, loro giocavano in Serie A, che sarebbe come la Serie B del calcio, e proprio in quell'anno sono riusciti addirittura di salire di categoria ad arrivare in Eccellenza, che sarebbe praticamente il top
Serie A italiana.
Esatto, Serie A italiana. E appunto allora ho fatto tutta la preparazione con loro, insomma anche lì ho avuto un po' di difficoltà all'inizio perché passavo dalla seconda squadra in cui anche fisicamente, che era un po' la parte mia più forte, ero uno di quelli più portati, insomma ero sui 105-106 kg e arrivavo in un mondo in cui sostanzialmente ero il più piccolo, cioè, perché ce n'era gente che pesava 130, gente molto più veloce di me, poi che sapeva giocare, però insomma nonostante lo scotto iniziale dopo stavo iniziando un po' a prendermi. E a ottobre mi hanno fatto fare una partita con la seconda squadra, diciamo, e lì mi sono rotto il crociato. Ah. E crociato collaterale del menisco, il mio primo grosso infortunio, diciamo, che ho avuto nella mia carriera sportiva è stato lì. E veramente mi ricordo che mi è caduto il mondo addosso perché avevo un po' anche la soddisfazione, no, di dire arrivo in Serie A così, e mi è stata proprio troncata. Dopo in realtà da lì non mi sono più ripreso, nel senso che comunque avevo cominciato a lavorare, dopo anche mentalmente non avevo la forza di riprendermi per rimettermi, diciamo, a quei livelli, ecco. E quindi certo. È stata un po' la grande delusione quell'infortunio, ecco.
Beh, diciamo che è un grande insegnamento, no? Perché anche a me è successo che con il cross, in cui ti ho detto che ero molto forte, l'ultimo anno da juniores io avevo tantissime chance di entrare in nazionale. Proprio veramente, non dico che ce l'avevo, però insomma stavo lì. E proprio nell'estate, quindi prima che iniziasse la stagione di cross, mi sono infortunato. Anche mi sono fatto male al ginocchio. E quindi ho saltato tutta la stagione invernale, veramente, veramente ci sono stato male, perché, ecco, un altro aspetto importante secondo me è proprio nella vita sportiva, però ripeto, soprattutto in quella agonistica, perché sai, se tu non stai all'interno dell'agonismo, magari alcune cose come queste qui, innanzitutto non dai il 110% come dai nello sport agonistico, perché lì è una tua motivazione che poi viene addirittura ancora più pompata dalla competizione con gli altri, quindi veramente dai molto più del massimo, chiaramente se sei motivato, questo chiaramente. E poi in un'attività non agonistica rimane anche il fatto, dici vabbè, ok, mi sono fatto male, riposo un po', un mese, due mesi, poi riprendo dopo. Invece all'interno di una stagione agonistica i tempi sono quelli, le gare sono quelle, se tu non sei presente per quell'evento sportivo l'hai perso, fine del discorso. Quindi secondo me appunto il stare di fronte a questi infortuni è il no della vita in qualche maniera. Mi è successo anche un'altra volta in montagna qualche anno più tardi, sempre per lo stesso ginocchio, ed è veramente è il no della vita che ti dice di qua non si passa. Io credo che questo sia un aspetto fondamentale. Adesso vorrei passare un po' più a livello, diciamo così, proprio di cosa ci portiamo nella vita con lo sport, no? cosa abbiamo imparato. E io posso dire che ho ricevuto due grandi lezioni dallo sport. E la prima è questa che vi sto dicendo, e cioè che la vita a volte dice no. Secondo me non è una questione di fortuna o di caso o di cose, è semplicemente la realtà, no? Il nostro amico Samuel dice la realtà batte il mondo delle idee 100-0. È così, cioè non c'è niente da fare. Cioè a volte quando devi fare quella cosa piove, a volte quando devi fare quella cosa non c'è la possibilità fisica, materiale per poterla fare. E così lo sport ti insegna proprio in un modo, se vuoi, come in inglese si dice, in un sandbox, in un ambiente controllato, no? Che è quello semplicemente, cioè la tua vita chiaramente non è lo sport che stai facendo, no? Però quindi in un ambiente controllato che è quello dello sport ti insegna che a volte ci sono dei no che devi saper accogliere, che devi saper gestire, e che ti devi organizzare di conseguenza. Quindi potevi organizzarti nel magari fare riabilitazione e rientrare, oppure dire voltare pagina e fare altro. Quando, non so, mi viene in mente quando accade una grande malattia nella vita, o perdi una persona, o perdi il lavoro, o una relazione difficile con tua moglie, non so che cosa sia, ecco, quelli sono i grandi no della vita. E secondo me lo sport, quei no che hai imparato a digerire nello sport da ragazzo sono sicuramente istruttivi. Questa è la prima cosa che ho imparato. La seconda cosa che ho imparato è che il lavoro paga. Non so com'è, ma immagino sia anche nel rugby, però nel rugby ci sono anche altre cose, tattiche, cose, la relazione della squadra, così. Però in uno sport individuale, come potrebbe essere l'atletica leggera e il ciclismo, che sono le cose che ho più frequentato, mio padre diceva sempre, no, che il cronometro non mente. Cioè soprattutto l'atletica leggera in pista è meritocrazia pura proprio. Il tempo che hai sui 5.000 è quello, fine del discorso. Non è questione no, ma sai, il tartan non è il percorso, non era il tuo tempo sui 5.000 è quello, fine del discorso, non c'è nient'altro da dire. C'è meritocrazia pura, e tu sai che il lavoro che stai mettendo dentro, i chilometri che stai mettendo dentro, le flessioni che stai mettendo dentro, i giorni che stai lì ad allenarti con la voglia, senza voglia, con la pioggia, quando ci sta il sole, se c'è un altro appunto, se domani c'è l'interazione di filosofia, non importa, ma la roba che ci stai mettendo dentro poi paga. Ecco, io queste due cose le ho imparate assolutamente dallo sport, e mi sono stati veramente strautili poi nella vita. Quali sono le cose che ti porti di più da questa tua esperienza così forte nello sport?
Sì, allora, ragionandoci stamattina, diciamo che io, come ti dicevo, ho fatto due sport, rugby e powerlifting, che appunto con la mentalità agonistica del rugby non mi sono accontentato di farlo un po' così leggero, nel senso che veramente io ho capito che dopo quell'esperienza, cioè, o un'attività sportiva la faccio al 100.000%, se no non la faccio, ecco, nel senso che ho imparato questo approccio della vita. Allora lì, insomma, sono riuscito anche lì ad avere buoni risultati, ho fatto qualche garetta amatoriale, mi avevano chiesto anche di fare qualche gara un po' più nazionale, in realtà dopo, insomma, lì ci serviva un cioè ci voleva tanto tempo da dedicarci, insomma, e ho preferito un po' tirare indietro. Comunque diciamo che, siccome qua siamo tutti un po' di formazione un po' ingegneristica, no? Abbastanza razionale, se io guardo il risultato sportivo, userei quattro variabili, diciamo, del risultato sportivo, che dopo è anche il risultato, secondo me sono variabili che valgono anche nella vita, diciamo. E allora la quarta è quella che hai detto tu, no? Cioè quella parte che non è definita, che succede e basta, insomma, ecco, quella
la
è
realtà.
Sicuramente
si la chiama realtà. Realtà.
La realtà, ecco, chiamiamola realtà.
Mia moglie direbbe è la realtà, Francesco, il mondo è così, devi vivere nella realtà.
Io invece, concentrandoci sulle variabili dove più o meno ci si può, diciamo, agire, allora sicuramente, cioè tu parlavi della costanza, allora io la guardo più come impegno, sì. E in cui la costanza è una delle due parti, e secondo me è la parte che riguarda, diciamo, la quantità. Io metterei anche la capacità di andare al limite, che è più la qualità, sì. Cioè io, diciamo che più per passione, è vero, però ho anche allenato qualche ragazzo appunto nel powerlifting, cioè ci sono delle persone che riescono ad andare al limite ed alcune persone che non riescono ad andare al limite, e tu, cioè quindi la stessa persona ha un risultato diverso perché ha proprio questo tipo di approccio, che non, sì. Non è per niente scontato. E un'altra cosa sono i talenti che uno ha, che in base anche allo sport possono incidere più o meno, no? Come dici tu, hai preso una bicicletta e a un certo punto ti sei accorto che andavi più degli altri, quello sicuramente era un talento di base, dopo certo. Che se resta talento non vai da nessuna parte, sicuramente, però i talenti ci sono o non ci sono, se non sei alto almeno 2 metri in NBA non ci sarai mai, ecco, certo. Quindi questo è importante. Dopo quella parte del, non so, cuore, anima, fuoco dentro, cioè quella parte che, come dici tu, sì, nello sport individuale anch'io condivido che questa variabile incide meno, cioè anch'io dico, se mi alleno e so che ho 100 kg di panca piana, posso fare 102,5, posso fare 97,5 in base ad alcune variabili, però non ci scappo. Invece nel rugby veramente ci sono dei momenti in cui dici la squadra che tecnicamente è sotto, cioè questa variabile secondo me è di motivazionale, di fuoco dentro lo chiamo, energia, incide molto di più, ecco. E secondo me è una variabile, ecco, queste tre variabili.
Secondo me questa cosa qua dell'energia non va insieme a quella che dicevi dell'impegno, cioè di arrivare al limite, perché secondo me ci sta tanto sta roba, eh? Cioè questa energia è quella che poi ti permette, cioè adesso parlo di uno sport individuale chiaramente, perché capisco che tu dici questa energia di gruppo, no? Però anche nello sport individuale questa energia di voler toccare il limite. Io mi ricordo c'è un esercizio che si fa di fare ripetizioni brevi in salita, cioè prendi uno strappo molto ripido e lo ripeti, tipo vai su e scendi, senza recupero. Arrivata alla 18ª ripetizione, io mi ricordo avevo i conati di vomito proprio, ma veramente i conati di vomito. E questo tu ci arrivi a quel conato soltanto quando... dai tutto, dai il 100 e dai pure il 120 e il 130. Mio padre mi diceva sempre: non devi sempre arrivare a questo livello perché poi ti bruci, ma quando tocchi quel livello lì fai un salto.
Esatto.
Ed è vero, io l'ho riconosciuto questa cosa.
Sì, diciamo che sì, forse hai ragione. Io questa parte qua la vedo proprio legata anche alla passione, cioè nel senso che come nella vita, come nello sport, diciamo che se tu dici hai la costanza di dire mi alleno 2 ore al giorno tutti i giorni, anche se non hai la passione, se sei obbligato lo puoi fare, però secondo me questo scatto ce l'hai quando c'è un qualcosa che va di più di un
di
mero
più.
Vado lì, cioè
una motivazione,
sei più legato a un aspetto motivazionale, ecco, per la mia esperienza, cioè veramente ci sono dei momenti in cui c'è, cioè, quella cosa lì o ce l'hai o non ce l'hai, ecco, come mi diceva sempre il mio allenatore, quella cosa lì ce l'hai o non ce l'hai.
Però più volte abbiamo parlato nel podcast di obiettivi, no? E quando tu guardi davanti riesci a farti bruciare dentro per quella cosa a cui miri, e di conseguenza gli step, i passi che prendi riesci a farne andare in quella direzione con l'impegno.
Mi sembra addirittura che tutto questo discorso abbia a che fare anche con l'uscire dalla propria zona di comfort.
Esatto.
E anche quello che si dice in inglese do the extra mile, no? Cioè fai quel miglio in più, che poi non so se vi rendete conto, ma ha proprio a che vedere con lo sport, per esempio del ciclismo, in cui magari noi ci incontriamo per fare 90 km magari con altri ragazzi, ma c'erano ragazzi che dove ci vediamo? No dai, ci vediamo al bar quello davanti a casa tua. no, vabbè, possiamo incontrarci per la strada. No, ci vediamo all'albar davanti a casa tua. Quindi alla fine una volta me l'ho fatti i calcoli, no? Questo qua si faceva 10 km per arrivare al bar da me. Poi facevamo 90 km insieme e poi lui faceva altri 10 km per tornare a casa. Quindi lui si era fatto 20 km in più su 90 km. Cioè, quindi quel 2 di extra mile a volte è semplicemente quel fare quel un po' di più che però, capito, alla fine dell'allenamento lui ha fatto 110, io ho fatto 90 km. Che, sì, detto così sembra una stupidaggine, ma in realtà invece fa tanto. Vabbè.
Ma dopo, un'altra cosa che mi è venuta in mente del flash proprio adesso... Cioè, che forse un altro grande insegnamento, secondo me, che lo sport dà alla vita. Mi resta impressa una frase di un mio allenatore, che praticamente quando diciamo sei in difesa e sbagli qualcosa, magari ti trovi che c'è un giocatore che ha la palla, quell'altro che è senza palla, e chiaramente se vai verso il giocatore con la palla, questo la passa all'altro. Quindi ti trovi in una situazione in cui devi scegliere cosa fare. Cioè, o prendi quello con la palla oppure decidi di andare sull'altro e scali. Allora lì c'è, secondo me, proprio la dimensione della scelta. Cioè, che secondo me è meglio, come mi diceva sempre il mio allenatore, fare una scelta sbagliata al 100% rispetto a una scelta giusta fatta senza convinzione. Cioè, così secondo me anche nella vita, no? Cioè, se tipo tu dici, entro in una relazione o in qualcosa dicendo, beh, faccio, provo, vedo, sì. Cioè, secondo me hai già perso. Invece, delle volte, come diceva il mio allenatore, è più importante la motivazione. Tu dici, quello che fai lo devi fare al 100% rispetto alla scelta in sé. Ecco, questa è un'altra cosa che mi veniva in mente adesso, che mi ricordo che mi rimane sempre impressa, che mi ha detto il mio allenatore, e secondo me ha un grande valore anche nella vita.
Guarda, sinceramente, questa qua la metto nelle massime di Real Man. Meglio una scelta sbagliata al 100% che una scelta fatta a metà. Questo è sicuramente stravero. Aggiungerei una postilla, una specie di asteriscato da qualche parte, in cui io aggiungerei che però sempre con il cuore aperto a cambiare strada. Certo. Cioè, nel senso, qua non si tratta di essere degli asini, dei muli, che prendono una scelta, ormai quella è la scelta che ho fatto e quindi bisogna andare avanti a testa bassa. Però, per esempio, nell'università questa cosa qua io me la so portata dallo sport, tantissimo. Cioè, io ho iniziato a studiare ingegneria essendo scarsissimo a scuola, essendo stato l'unico a essere rimandato in fisica al quarto anno delle superiori della mia classe. Ma io ho iniziato ingegneria e poi sono passato a fisica al terzo anno. E io ho detto, tutti mi scoraggiavano, mi dicevano, a parte mio padre, ma tutti gli altri mi scoraggiavano dicendo, no, ma è difficile, ma figurati, ma chi te lo fa fare, così. E dicevo, ma scusa, io do il 100% per provare a fare ingegneria. Poi, se alla fine del primo anno non sono riuscito a dare gli esami, cambierò e farò altro. Però ecco, starci dentro al 100% per me vuol dire... cioè il primo semestre, per dire, io alla fine del primo semestre ho dato sia analisi 1 che geometria, che erano i due esami da fare, ma io non ho visto la luce del sole. Cioè, per me è passato un inverno che io sono rimasto chiuso in biblioteca dalla mattina alla sera, e cioè solo quello ho visto. Però questa cosa qui era starci dentro al 100% con il cuore aperto, che se quella strada non si fosse aperta, o comunque mi fossi reso conto che non andava bene, il cuore era aperto a cambiare strada, insomma. Certo, anche perché questo qua è importante. Sì. Vai Giuseppe.
Anche perché sennò avrai sempre rimpianto di dire, magari era quella giusta, invece se la fai al 100%, insomma, dopo sai anche che era quella sbagliata. Cioè, nel senso che magari sennò hai sempre rimpianto di dire, come magari possibile nella relazione, no? Dici, era la persona giusta, ma non ho fatto il tutto. Cioè, certo. Quindi magari vivi con questo dubbio. E in realtà, secondo me, come dici tu, dopo devi avere l'elasticità di dire, non è che perché ho detto, fatto quella scelta lì nella vita, allora ho la rigidità di dire vado fino in fondo, fino ad affondarmi.
No,
però,
è giusto. No,
però nell'approccio, in quello che fai, deve essere quello, ok, oggi sono qui. Come dicevo, no, come anche nella palestra, quando ho cominciato ad andare in palestra, vedi qualcuno che va, sta lì e chiacchiera e basta. Dico, sono qui, ho deciso di dedicare un'ora e mezza, un'ora, 45 minuti, cioè la dedico fino in fondo, al 100%. Cioè, secondo me questa è una cosa importante, ecco.
È fondamentale pure secondo me.
Io vorrei aggiungere delle cose, perché abbiamo parlato di tante cose, della costanza, del sacrificio, delle variabili che non dipendono da noi, anche, no, per riprendere quello che abbiamo detto in altri podcast, e poi su questo il rugby è micidiale, perché uno, il pallone è ovale, quindi nel momento in cui tu lo fai cascare non sai dove va.
Hai ragione.
E poi c'è anche, forse più di altri sport, l'arbitrarietà dell'arbitro. Cioè, siccome ci sono alcune regole un po' al limite, è un classico del rugby, proprio io l'ho visto in maniera sistemica, che a fine partita, specialmente quando perdi, cominciano i discorsi, ma l'arbitro non ha visto questo, non ha visto quello, perché poi alcune cose sono un po' effettivamente soggettive, ad esempio il placcaggio, la regolarità di un placcaggio magari può essere un po' borderline, e sì, alcune mani sporche che non ci devono essere sono un po' borderline, insomma ci sono alcune cose che sono un po' soggettive da parte dell'arbitro, e quindi è un classico anche a fine partita lamentarsi dell'arbitro, però così è la vita, cioè gli arbitri nella vita non sono sempre, possiamo anche dire, giusti, la vita non è sempre giusta da questo punto di vista.
No, la vita è la vita.
Sì, però c'è un aspetto che ritorna secondo me specialmente negli sport di squadra, che è di cui abbiamo già parlato anche altre volte nel podcast, che l'uomo è chiamato a spendersi, no? A morire per. Sì. E lo sport, secondo me, insegna molto questa cosa, specialmente nei sport di squadra, perché tu ti alleni, fai anche, magari anche fisicamente, sei più prestante, eccetera, ma lo fai perché poi devi vincere la partita. Quindi sì. Tu lo fai perché ti spendi per la squadra, per gli altri, per il risultato. E secondo me questo è un insegnamento forte, specialmente per noi uomini, per cui non è fine a se stesso, ma è perché tu poi lo possa spendere. E poi una cosa che io suggerisco a chi vuole anche buttarsi, magari non ha mai fatto sport finora, ma dice cavolo, qua c'è qualcosa di grosso e ci voglio entrare, ed è un rischio specialmente se si vogliono fare gli sport di squadra, è di non entrare nello sport scaricando responsabilità, perché a volte lo sport di squadra ti aiuta, cioè io mi metto da parte, quando c'è un pallone lo passo, così almeno non ho rogne, non mi prendo delle scelte, eccetera, ed è un rischio importante soprattutto negli sport di squadra, che questo non vuol dire fare più di quello che sei chiamato a fare, cioè magari anche con arroganza, però vuol dire mettiti in gioco. Io se uno ha questo limite consiglio piuttosto lo sport individuale, perché io per esempio l'ho visto nel jiu-jitsu sei tu contro l'altro, non c'è nessuno che ti può aiutare, l'allenatore ti può gridare addosso ma sta fuori, e sei tu che devi trovare delle soluzioni per uscire da una posizione improbabile, per sottomettere l'avversario e così via. Quindi non, diciamo, indipendentemente dallo sport che poi uno andrà a fare, però veramente di mettersi in gioco al 100%, evitare di, anche quando ne hai la possibilità, perché alcuni sport danno questa possibilità, di scaricare continuamente la responsabilità, anche sbagliando, perché poi l'accettazione dello sbaglio fa parte della vita.
Io Vai, Francesco.
No, vai.
No, su questa cosa, esatto, mi è venuto in mente proprio, riguardo a questo discorso della personalità, mi viene in mente proprio un gesto tecnico del rugby. Allora, quando si fa il calcio d'inizio, il pallone praticamente sale di più di 10 metri dal terreno, no? E chi riceve deve prendere il pallone al volo. È stato molto cioè, nella mia vita, diciamo che all'inizio, quando cominciavo, mi cadeva quasi sempre. e nel senso che, ma ho capito, cioè dopo ho capito il perché, cioè è la paura di sbagliare, cioè se tu quel pallone hai paura di non prenderlo ti casca 100%. Se invece quel pallone tu dici lo prendo, cioè hai proprio la tranquillità di dire è un pallone che devo prendere, lo prendo, cioè quando ho fatto quel passaggio mentale lì, cioè io quei palloni lì non me ne è più cascato neanche uno, ed è una cosa incredibile.
E comunque i rigori li sbaglia chi ha il coraggio di tirarli, esatto. Diceva Baggio, quindi esatto. Anche nell'errore, se tu hai preso l'iniziativa, esatto, è chiaro, esatto, che poi puoi sbagliare.
Baggio però dice un po'
per tirarsi in culo.
Salutiamo Roberto, dai. Ti vogliamo bene uguale. No, allora... c'è una cosa, aspetta che ora mi è passato di mente. No, ecco, una cosa che volevo dire che riguarda... Siamo andati un po' lunghi oggi, però c'erano troppe cose veramente da dire, troppo interessanti. Però c'è una cosa che volevo anche precisare, che a volte, soprattutto quando ero al liceo, così, quando ero ragazzo, si faceva molta questa cosa di dire, sai, o fai uno sport o comunque... coltivi una passione come la musica, ad esempio, o come l'arte. Perché giustamente queste energie che tu hai le puoi canalizzare sia nello sport che magari in uno strumento. Però io ci terrei invece a dire una cosa, che io non ho fatto musica, e ho fatto uno sport, ma io non penso che le due cose sono così interdipendenti. Mm. Cioè, io credo che sicuramente meglio fare almeno una delle due cose, o la musica o lo sport, ma non sono così interdipendenti. Non possono essere fatte entrambi ad alto livello, perché comunque uno sport agonistico ti chiede tutto, e anche suonare uno strumento a un certo livello ti chiede tutto, ma non sono convinto che sono così interdipendenti, perché entrambe sono cose che danno elementi complementari, e devo dire che però per un uomo proprio, secondo me lo sport è quella porta d'ingresso ad una realtà più cruda, non so come dire. Nella musica spesso è molto introspettivo, no? Sei molto con te stesso, è molto riflessivo, ma è molto importante che l'uomo entri a contatto anche con quella realtà proprio materiale, cruda, il freddo, la gomitata dell'altro ragazzo, il correre, la fatica, quella sensazione appunto di vomito quando tocchi il massimo. Queste cose qua nella musica non ce l'hai. C'hai tutto il discorso della costanza, del lavoro, va bene, però non hai questa parte più fisica. E quindi io consiglio assolutamente di, comunque almeno in parte, di frequentare sempre uno sport, fare sempre uno sport, perché ti dà un contatto con il tuo corpo. Noi siamo spirito, ma siamo corpo. Ecco, esatto. Mentre la musica secondo me è più spirito, lo sport è più corpo. Ci vogliono entrambi. Io sono un pessimo musicista, quindi vabbè.
No, io su questo vorrei dire che è vero che cioè, secondo me lo sport è un elemento imprescindibile per l'uomo, per tutto quello che hai detto. Però è vero che molti insegnamenti sono trasversali chiaramente alle varie passioni. Adesso abbiamo preso lo sport e la musica, che magari sono delle passioni più comuni, ma poi ce ne possono essere a decine, e tutte hanno certi valori che vengono trasmessi. Io pensavo ad esempio una cosa anche legata a quando uno entra nello sport, no? Io all'inizio ho parlato, ho chiesto a Josué per la questione delle regole nel rugby, perché per me è stato difficile. Cioè, io, a differenza vostra, che all'inizio parlavi di uno stare bene quando cominci uno sport in cui ti senti a casa, io sì, nello sport in generale mi sono sempre sentito bene. Cioè, passare per me il rugby o il Brazilian Jiu-Jitsu erano molto simili, o giocare a calcio da quel punto di vista. Però quando ho scelto di fare rugby, io all'inizio, e secondo me questo vale per tutto, sport, musica, eccetera, o immediatamente o nei primi tempi, arrivi a un momento in cui dici, ti viene un po' da mollare, perché sì, ti piace, mi piace il contatto fisico, mi piace lo sport, l'aggressività, però tipo a me mi ha messo in crisi la regola, perché c'erano tutte queste regole, ogni volta sai che potresti fare una cazzata, sai che poi se sei in partita e fai una cazzata giustamente ci rimette tutta la squadra, ed è una cosa che per esempio io ho fatto fatica a fare, e che sia questo che sia un altro, comunque c'è sempre uno scoglio, cioè ci ritroverai comunque davanti a uno scoglio, perché magari con la chitarra fai un passaggio in più e le tue dita non riescono a stare al passo degli esercizi della chitarra che devi fare, non riesci a fare il barré dell'accordo, non lo so, robe del genere. E questo step qua c'è anche nella vita, e non vuol dire, come dicevamo prima, ostinarsi in una scelta sbagliata, però vuol dire non lasciarsi abbattere da una difficoltà, e questo poi l'ho portato molto nella vita.
Sì, no, questo è un concetto, è il limite, cioè in qualche maniera è il limite che ci si pone davanti in varie forme, può essere limite fisico, può essere limite delle regole, limite del barré che non riuscirò mai a fare io e cose di questo tipo. No, una cosa che per chiudere che volevo dire è questa, che invece io mi sono portato anche una grande difficoltà nella vita dallo sport, e volevo dare un po', forse non dico un aiuto, però almeno un minimo di indicazione a chi magari ha condiviso con me questa cosa, che avendo fatto agonismo per tanti anni e avendo vissuto l'agonismo in maniera così intensa, io poi per esempio ho vissuto l'università come una gara. Cioè, per me fare gli esami era come una gara, quindi avevo il mio programma di studio, le pagine che dovevo fare al giorno, era esattamente come un programma di allenamento, il che è buono perché ho fatto gli esami uno appresso all'altro come se fossi una macchina. Dall'altro però mi ha portato a vivere qualsiasi esperienza nella mia vita come fosse un programma di allenamento. E sempre un superare me stesso, sempre una competizione con me stesso, il che può sembrare anche una cosa buona, il che lo è per tantissimi aspetti. Però ecco, insomma, negli ultimi anni sto imparando ad apprezzare, anche nello sport, a fare esperienze molto poco competitive. Non so, uscire in bicicletta con alcuni ragazzi che stanno qui in paese da me, che veramente... ok, no, nel senso, non c'hanno esperienza, non so come dire, cioè loro hanno incominciato ad andare in bicicletta a 40 anni, mo ce n'hanno 50, tu capisci che io due volte, che anche se un anno che non prendo la bici, io salgo in bicicletta, mi alleno due volte e già vado il triplo di loro, perché non so, tutto il mio fisico è o in discesa e loro frenano, io cioè, non capisco perché frenano, cioè, tante di queste cose, ma perché è normale, no? Cioè, se io l'ho fatto a quel livello è impossibile che ci possiamo trovare, però ho imparato invece ad apprezzare l'uscire insieme, ed è una delle cose più belle che faccio durante la settimana, uscire con loro, perché invece apprezzo il godermi semplicemente lo stare lì. Oppure tante esperienze belle che ho fatto in mountain bike, che hanno a che fare più con aspetti di tipo freeride, in qualche maniera, cioè buttarsi giù dalla montagna e scendere un po' a casaccio, senza alcuna velleità di raggiungere chissà quale risultato, godersi quel tracciato, godersi quella salita, godersi quella discesa, godersi quel panorama, cioè imparare a godere. Secondo me nell'agonismo tu non godi, ma semplicemente metti insieme, ti doni, ecco, secondo me nell'agonismo ti doni tanto, impari a donarti tutto, e questo è un aspetto fondamentale, ma non impari tanto a godere.
Questo non sia una scusa per chi ascolta per non entrare in competizione, nel senso che no. Io per esempio vengo dal lato opposto, perché io non ho mai fatto sport agonistico fino a 20 anni, e io faccio fatica, cioè, non è nelle mie corde l'agonismo, cioè lo vivo più come la partita a calcetto degli amici. Infatti in partita io mi ricordo una volta che c'è stato un compagno di squadra che è venuto un crampo, una delle primissime partite, io sono andato a tirare il crampo, poi ho detto poverino sto qua, e mi fa che cazzo fai, torna a giocare, cioè per dire, per me era uno step che era un po' nuovo, però insomma non sottraetevi, non sia una scusa per sottrarvi dal competere con gli altri, che secondo me fa bene anche, cioè ci vuole l'equilibrio.
Per chi vive, chi ha vissuto in maniera forte l'agonismo, io ho notato una grande difficoltà poi entrare in questo aspetto invece del godere delle cose. Cioè, non so tu, Giosuè, se...
No, allora io su questo argomento cioè, dico che secondo me... cioè, allora, prima parlavamo dello sport come bagaglio, giusto? E secondo me lo sport agonistico, oppure pseudo-agonistico, diciamo che secondo me nel bagaglio è una cosa importante. Mm-hmm. Nel senso che per chi non l'ha mai fatto, io dico fate sport e fate sport da real man. Yeah. Nel senso che, no, faccio un esempio proprio perché secondo me, per esempio,
fatevi male.
No, esempio, un esempio proprio personale mio, no? Cioè la palestra, che è lo sport forse più praticato, però la palestra, diciamo, non quello che sport. Faccio io, che è una roba diversa. Nel senso che lo sport palestra è diciamo, molto per molti è soltanto una questione estetica,
sì,
che invece secondo me è molto limitante. Per dire, io non sarei in grado di fare palestra, diciamo, da un punto di vista estetico. Cioè, per me il muscolo è un mezzo. Cioè, io facevo powerlifting perché il muscolo per me è il mezzo per alzare determinati chili e raggiungere il mio obiettivo. Il mio sport è pesismo, alzare più chili. Ma fare lo sport, diciamo, con quell'approccio lì, come dici tu, magari ci può, cioè, può anche starci, però secondo me provare a vivere lo sport, fare un'esperienza di sport agonistica sarebbe importante. Ecco, io la palestra, diciamo, benessere, tutte queste cose qua, cioè non è che le denigro, però secondo me non ti danno l'esperienza che ti dà uno sport.
No. Ma infatti questo appunto finale era più che altro per chi magari come noi ha fatto agonismo a un livello così intenso. Io ho ritrovato parecchie persone che, avendo vissuto l'agonismo in questo modo, tendono poi a impostare tutta la loro vita così, ma non c'è bisogno, ecco. Cioè, una volta che tu hai acquisito gli strumenti, poi gli strumenti li utilizzerai per i fini che intendi raggiungere.
Sì.
Ma non...
Sì, nel mondo agonistico, cioè che appunto anche io ho avuto a conoscere, cioè veramente trovi molte persone in cui lo sport è ragione di vita, ecco. Nel senso che l'estremo di questo ragionamento è, io ovviamente nel mondo agonistico trovi molte persone che vivono lo sport come ragione di vita, e sicuramente questo qua è un problema, ecco, è un limite sicuramente.
Hai aperto un'ulteriore parentesi che bisogna toccare, perché non avevo preso in considerazione, ma è importante invece, che è quello tutto dello sport amatoriale, che si fa da grandi, a 40 anni, a 35 anni, così. E che, specialmente nel ciclismo, che dove l'ho più visto da vicino, c'è un agonismo, secondo me, malsano. Cioè, un uomo di 40 anni, di 35 anni, che è sposato ai figli, secondo me non è sano che dedichi una parte sproporzionata del suo tempo per lo sport con degli obiettivi agonistici. Ecco, secondo me, io credo che questa cosa qua sia proprio semplicemente sbagliata. Io ho visto persone, uomini di 40 anni assumere doping per poter avere delle prestazioni migliori la domenica, per poi vincere cose, il prosciutto, la coppa, cioè nel senso, io credo che quello che ci sia dietro a questo accanirsi nello sport ad età più grandi, più che con lo sport, all'agonismo, perché se uno vuole tutti i giorni fare una sgambata, secondo me è sano. Oh, certo. Però avere quell'ossessione del risultato sportivo a quell'età lì, quando ormai stai fuori dall'età dell'agonismo, secondo me là è indice invece di un'insoddisfazione, di una frustrazione di fondo, del fatto che io non sono nessuno nella vita, ma almeno la domenica, quando vado a correre in bicicletta, sono qualcuno. Ecco, secondo me questa cosa qua va reindirizzata. Ecco.
Oppure vivi proprio di quella, cioè costruisci la tua vita su quella sensazione che hai nello sport. Cioè, lo sport è una componente importante della vita, ma non può essere come succede magari alcuni agonisti che appena si ritirano entrano in depressione, no? Perché sì, tu hai poggiato le fondamenta della tua vita sullo sport. Ma questa è una dimensione che vale un po' per tutte le dimensioni, così come il lavoro. Cioè, se tu poni le basi della tua vita, il tuo castello sulle fondamenta che è lo sport, chiaramente cioè non riesci ad accettare che
quando cadono
crolla il castello, diciamo. Ecco, sì, sì,
infatti. In questo gli infortuni sono molto pedagogici, perché...
Sì. Sì, sì, sì.
Comunque, sai, una cosa che hai detto prima del discorso di che quando hai incominciato a credere che avresti preso la palla, in realtà è un concetto pedagogico che dice sempre Alessandra, mia moglie, che è quello che si chiamano profezie avveratrici. Cioè, quando un bambino gli dici no, vabbè, tanto tu non ce la farai, così, non ce la fa sicuro, perché c'è una profezia su quel bambino. C'era una volta una ragazzina che la maestra gli tirava la palla e non riusciva mai a prendere al volo. Gli cadeva sempre, cadeva sempre, cadeva sempre, cadeva sempre. A un certo punto il maestro l'ha guardata negli occhi e gli ha detto: Lucia, io ora sono sicuro che io ti tiro la palla e tu la prendi. Sono sicuro. Quindi adesso te la tiro e la prendi. Gliel'ha tirata e l'ha presa. E l'ha continuata a prendere.
Sì, sì.
Cioè, quindi la profezia avveratrice è sia una cosa in positivo... Spesso purtroppo invece è una cosa in negativo. Cioè, ma figurati tu, Manu, venendo dalla campagna così, pensi di riuscire a imparare a fare questo? Oppure tu, Josué, col fatto che sei così grosso, secondo te riesci a venire domenica in montagna? E tu così... Ecco, sono profezie avveratrici al negativo, che soprattutto nei bambini, noi genitori, abbiamo la grande responsabilità di, appunto, evitarcele, ecco, anche se pensiamo che magari quella cosa là sia troppo per nostro figlio, è assolutamente controproducente sottolineare una nostra poi paura, perché non sappiamo, cioè, c'è sempre la libertà del bambino di farcela, quindi
certo.
Dobbiamo sempre essere molto cauti, quindi è sicuramente un concetto fondamentale questo qua della profezia avveratrice, ed è un'altra cosa che... appunto è uscita fuori dallo sport, ecco, in qualche modo.
Comunque lo sport apre un mondo di cose, quindi ci torneremo sicuramente.
Siamo stati stralunghissimi, avevamo detto che avremmo sempre fatto episodi di mezz'ora e invece abbiamo fatto un episodio di 70 quasi minuti, ok, il doppio. Grazie Josué di essere stato con noi, questa qua è il primo episodio in cui faremo interviste e spero che ne faremo altre, spero che forse riusciremo a contenerci di più, così per mantenere una linea più o meno sempre la stessa dei nostri episodi. Sono contento, grazie Josué.
Niente, grazie a voi per avermi chiamato, insomma sono onorato di essere stato il primo, insomma. È un podcast
bello,
che ascolto, è un podcast che ascolto e invito tutti ad ascoltare sicuramente.
Stupendo. Allora, per sostenere questo podcast quello che devi fare adesso è prendere il link di questo episodio e mandarlo a un tuo amico o a 10 amici o 100 amici, insomma questa è la cosa importante, così
facciamo
girare
Mille amici.
Per scriverci, commentare, insultarci o insultare Giosuè, potete mandare
occhio però, I calciatori e i bodybuilder possono insultarmi liberamente.
Possono mandare un'email all'indirizzo scrivi@realmen.it. Per il resto ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo episodio di Real Men. A presto.
Ciao. Alla prossima.
Ciao.